Negli ultimi decenni dell'Ottocento, dopo l'Unità d'Italia, numerosi tipografi ed editori stranieri calano nella penisola attratti dal sogno di impiantare nel paese della civiltà latina e del Rinascimento un'attività editoriale che possa giovarsi dell'humus offerto dagli studi classici. Vengono dalla Svizzera, dalla Prussia, dalla Francia e si chiamano Hoepli, Scheiwiller, Lemonnier, Löscher, Sperling e Kupfer, Brett Schneider. Oggi raccontiamo la storia della prestigiosa casa editrice Leo Samuel Olschke, fondata nel 1886 e dal 1897 stabilmente impiantata a Firenze, dove ancora oggi ha sede. Per lunga tradizione, l'attività della casa editrice si identifica con il settore delle scienze umanistiche, nella più vasta accezione del termine, con tutte le difficoltà che i nostri tempi prevedono. Una casa editrice dunque con cui hanno familiarità gli specialisti, gli studiosi, i bibliotecari di tutto il mondo e che ha un particolare significato per gli istituti culturali e le università. Anche l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana ha avviato un'importante collaborazione con la casa editrice Olschke attraverso la pubblicazione di vari volumi divisi in due collane. Una, intitolata Officina, raccoglie le più innovative tesi di master o di dottorato di giovani ricercatori dell'ISI. L'altra, Biblioteca, propone opere inedite o da tempo esaurite che rivestono una particolare importanza culturale. In una splendida villa rinascimentale alle porte di Firenze incontriamo Daniele Olschke, che rappresenta la quarta generazione e che ci racconta la storia straordinaria della sua famiglia, a cominciare dal fondatore della casa editrice.
Leo Samuel Olschke lasciò la Prussia orientale. Lui era nativo di Johannesburg, una piccola cittadina al confine tra la Germania e la Polonia. Figlio di un tipografo dotato di una incredibile cultura, ancorché 23enne, e soprattutto di una capacità poliglotta veramente sorprendente. Lui parlava 7 lingue correntemente, tra cui greco e latino anche. Arrivato quindi a Verona nell'83 si impiegò nella libreria Münster per i primi anni e già nell'86 decise di fondare una sua libreria antiquaria editrice. Fin dall'inizio volle dar vita, in quanto editore per la parte editoriale, a due grandi passioni. Una era quella dell'amor di libro, della ricerca bibliografica, e l'altra quella per il nostro grande poeta Dante Alighieri, fondando appunto una rivista che chiamò L'Alighieri. Si trasferì ben presto, nel 90 già, a Venezia. Aprì una libreria in Piazza San Marco. Anche a Venezia però, dove continuò tuttavia a pubblicare i suoi cataloghi di antiquariato, Le Choix des Livres Anciens, che insomma è una serie di ben 138, mi sembra, cataloghi antiquari che rimasero famosi per la loro completezza e la loro capacità di dare anche una quotazione precisa che ancora non esisteva per questa dimensione di antiquariato. E poi continuò anche la pubblicazione dell'Alighieri, che però da quelle rive del Canal Grande cambiò nome e divenne il Giornale Dantesco. Nel 97 decise di trasferirsi a Firenze perché vi trovava allora ovviamente le maggiori possibilità di attività commerciali, soprattutto per quanto riguardava la libreria antiquaria. Proprio alla fine del secolo apre una nuova rivista che poi resterà quella attualmente in vita e la più importante della sua e della nostra esperienza, che è La Bibliofilia. E i primi anni del Novecento sono proprio anni di forte e importante impresa commerciale per quanto riguarda la libreria antiquaria. Nel 1903 lui pubblica un catalogo, il 53° dei suoi cataloghi di antiquariato, che avrà un peso e un'importanza molto particolare nel proseguo della storia, sia della libreria antiquaria che poi all'Atere anche della casa editrice, è il famoso Monumenta Tipografica, che è un catalogo interamente dedicato agli incunaboli. Questo catalogo arriva in mano a Henry Walters, che era un famoso e ricchissimo finanziere americano, il quale acquista in toto tutti gli incunaboli che sono presentati in questo catalogo. E non solo, ma Walters viene chiamato da lì a un anno da Pierpont Morgan a far parte del board del Metropolitan Museum. E in quell'occasione ovviamente parla a Morgan di Olsky. È così che nel 906 improvvisamente Morgan arriva nella libreria antiquaria di Lunguarna Acciaioli, allora era lì, e comincia ad avere con Leo un rapporto che non è soltanto relativo agli acquisti, alle pubblicazioni che Leo gli propone, ma anche quello di consulente. Cioè, questa è una posizione a cui Leo tiene molto, perché valorizza molto la sua dimensione di studioso, di attento lettore, e in questa suo tentativo di ottenere da Morgan questa posizione proprio di consigliere si scontra molto spesso con la Belle da Costa Green, che è la segretaria particolare di Morgan.
Adesso siamo a Firenze, quindi è il luogo che è diventato poi la sede storica. Siamo ai primi del Novecento, l'attività commerciale è intensa ed è anche diversificata.
È chiaro che aumentando le risorse che provenivano dalla libreria antiquaria, aumenta anche la possibilità che Leo ha di dedicare dei fondi all'attività editoriale. Leo rammentava sempre che lui faceva l'editore con le briciole dell'antiquariato, e quindi questo è comprensibile soprattutto in questo momento in cui i suoi contatti d'oltreoceano gli consentono di avere delle risorse veramente importanti. L'attività antiquaria permette anche una ripresa di nuove iniziative per quanto riguarda la parte editoriale. Nascono così delle nuove collane all'Atere della bibliofilia, come la collana degli inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, del Mazzatinti, e poi ulteriori imprese editoriali come la pubblicazione tutti i facsimili dei disegni del gabinetto di disegni e stampe degli Uffizi, che sono sempre di questi primi anni del Novecento. E questa fase, diciamo, importante arriva fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale. In quegli anni Leo non aveva ancora avuto la cittadinanza italiana, aveva ancora il passaporto tedesco, lui era prussiano, e con la nascita di quest'odio nei confronti di quelli che sarebbero diventati nemici della guerra, quindi c'è una vera invasione di germanofobia in Italia, attacchi e soprattutto per i tedeschi residenti in Italia, e Leo come tale viene fatto segno di attacchi violentissimi. Soprattutto in quegli anni lì escono vari articoli, anche dei libri. Ezio Maria Grey, per esempio, ricordo che scrive addirittura un trattato sui tentativi annessionisti fatti dalla Germania, anche attraverso soprattutto la esportazione della cultura tedesca negli altri paesi. E paradossalmente Leo, che invece esportava cultura italiana verso l'estero, viene accusato di essere proprio una delle macchinazioni, ecco, in questo senso, fino a essere ritenuto addirittura una spia tedesca sul territorio italiano. A questo punto per lui non è più possibile, per la visibilità che ha ormai, di rimanere in Italia, e così si rifugia rifugia per la prima volta in Svizzera.
A Ginevra.
A Ginevra, sì, a Ginevra. E naturalmente lui, essendo iperattivo, così non riuscendo a stare con le mani in mano, appena arrivato a Ginevra, fonda una succursale della libreria antiquaria in casa editrice che chiamerà La Salzo, Société Anonyme Leo Samuel Holsky. Poi la ritroveremo anche più avanti, questa realtà. Passato il periodo bellico, Leo ritorna in Italia, riprende appieno le redini dell'attività, sia della libreria antiquaria che della casa editrice. E sono anni però in cui molte cose sono cambiate, perché la realtà antiquaria ha perso da una parte molti degli acquirenti e dei contatti che Leo aveva in America, e al tempo stesso anche tutta quella grande quantità di disponibilità di testi antichi che Leo poteva ottenere ai primissimi del Novecento non esiste più. Quindi l'attività antiquaria lascia un po' il passo a quella editoriale. Negli anni 20, se vogliamo, è il periodo di massimo successo, in quanto in quegli anni noi possiamo contare su una sede prestigiosa che Leo ha fatto costruire nel 1910 qui a Firenze, presso le rive del Mugnone, una bellissima villa Liberty, poi a La Salzo a Ginevra, appunto questa sua emanazione svizzera. Poi abbiamo una sede a Roma, una villa in via delle Terme Decane, e due librerie, una in via Condotti a Roma e una sul Lungarno Corsini qui a Firenze. Quindi sembra che tutto stia procedendo per il meglio, fino a quando non arriva il fascismo al potere, ma più che altro non ci avviciniamo a quel fatidico 1938 in cui verranno emanate le leggi razziali.
Che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio, e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale e stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime.
Questa situazione che già si era avvertita all'inizio degli anni 30 con degli attacchi del tutto gratuiti alla figura e alla persona di Leo Samuel Holsky, arrivati al 38 ovviamente precipitano, e nello stesso settembre del 38 Leo riceve una lettera con l'ingiunzione a cambiare il nome dell'azienda con altro ariano. Chiaramente Leo rimane stupefatto, lui ha avuto tantissimi riconoscimenti alla cittadinanza italiana, mi sembra dal 16, quindi è ormai una figura con tantissimi contatti, tant'è vero i figli Aldo e Cesare si rivolgono a Gentile, a Giovanni Gentile, che era un amico oltre che autore, per vedere di ottenere una riserva a questa scelta del governo per poter continuare a operare col proprio nome. Questa situazione tuttavia si aggrava nel 39, perché quando viene data attuazione alle leggi del 38 viene nuovamente richiesto il cambio del nome dell'azienda, e oltretutto viene privato Leo della cittadinanza italiana. Quindi quando lui torna in Italia chiaramente è costretto nuovamente all'esilio in Svizzera, a Ginevra, dove morirà l'anno successivo, nel 40. La situazione dell'azienda è drammatica, perché prima di tutto i due figli, Cesare e Leo, Leonardo si era sempre tenuto distante, diciamo, dall'attività della casa editrice, lui insegnava a Heidelberg e in quegli anni, con l'arrivo appunto del nazismo, era stato costretto prima a venire in Italia e poi a rifugiarsi in America all'uscita delle leggi razziali. E quindi i due figli rimasti sono un po' spaesati. Leo era un fortissimo accentratore, è chiaro che trovarsi di punto in bianco a dover prendere in mano le redini dell'azienda non fu un passaggio facile, ma il tutto fu funestato da tutta una serie di altre disgrazie, diciamo così, nel senso che la tipografia giuntina, che Leo aveva fondato nel 1909 e siamo costretti a alienarla, non potendo avere Leo delle attività commerciali in quanto israelita. Il villino di Via delle Terme Decane ci viene espropriato praticamente da Ettore Muti, un gerarca fascista, così anche perdiamo la libreria anche romana di Via Condotti. Ma il momento critico, drammatico, è quello del passaggio della guerra, con la battaglia di Firenze dell'agosto 1944, quando i tedeschi fanno saltare i ponti sull'Arno. Ricordo che la prestigiosa libreria che avevamo era proprio sull'angolo di Lungarno Corsini con via Tornabuoni. E quando viene fatto saltare Ponte Santa Trinita, anche l'intera libreria viene devastata dall'esplosione e quindi si perde praticamente tutto. Il danno ancora più grave è quando, retrocedendo i tedeschi, diciamo, nell'avanzata delle truppe alleate, i tedeschi si creano una testa di ponte subito dopo il Mugnone e per difenderla fanno saltare anche tutti i ponti sul Mugnone. Per l'appunto il ponte sul Mugnone davanti al villino fatto costruire dal bisnonno era proprio quello che i tedeschi fanno saltare per primo, e con questa carica potentissima che mette a far saltare il ponte crolla anche l'intero villino. Quindi si esce dal passaggio della guerra veramente senza più niente. Ci sono delle corrispondenze di Aldo che scrive a Leonardo in America dicendo: noi siamo disperati, stiamo lavorando sotto le macerie per salvare il salvabile, e quello che viene salvato viene ospitato in via della Ninna alla sovrintendenza degli Uffizi. Quegli anni dal 44 al 46 praticamente escono pochissime opere e addirittura nel 46 una sola pubblicazione. Non si fermano però alcune riviste. Mentre l'Archivio Romanicum, una rivista fondata da Leo, e il Giornale Dantesco, che era la continuazione dell'Alighieri, praticamente cessano nel 43, quando il Ministero della Cultura Popolare impone la chiusura di tutte le riviste della casa editrice, e sopravvivono invece in qualche modo sia la bibliofilia che l'archivio storico. Nel 46 però Cesare, che è il fratello maggiore rispetto ad Aldo, dei due rimasti a seguire l'attività dell'azienda, decide che non vuole più mantenere unite le due attività e quindi chiede che vengano distinte in libreria antiquaria da una parte e casa editrice dall'altra. L'operazione è ovviamente molto dolorosa, soprattutto per Aldo, che credeva molto nell'attività editoriale e che aveva bisogno di avere il supporto di ciò che rimaneva della libreria antiquaria, che comunque a livello patrimoniale aveva certamente più mezzi, più fiato che non la parte editoriale, che doveva praticamente ripartire da zero. Comunque sia, viene decisa questa separazione, utilizzando il fratello Leonardo come controllore del giusto valore da attribuire alle due attività, e in tal senso anche bilanciando il minor valore dell'attività editoriale con alcuni preziosi codici che vengono affidati ad Aldo in parziale compenso del minor valore della parte editoriale. Quindi Aldo a questo punto prende sulle spalle questo difficile compito di far ripartire la casa editrice. Tra l'altro lui, che era sempre in grave difficoltà da un punto di vista di salute, lui soffriva di asma, era sempre stato molto cagionevole fin da giovane. Tant'è vero che di lì a pochi anni, quindi alla fine degli anni 50, non riuscendo a vedere un futuro, anche per le iniziative che lui stesso, pure in queste ristrettezze, era riuscito a impiantare, ogni generazione ha portato sempre qualcosa, i propri interessi, li ha tradotti in collane all'interno dell'azienda, e a lui molto care era il settore della musicologia, settore dell'archeologia, in modo particolare etruscologia. Quindi questi settori lui li innesta, ma con grandissima difficoltà, come vi dicevo, da un punto di vista economico. Arriva al punto che non vede un futuro certo per l'azienda e decide di accettare una proposta di acquisto che gli arriva dai due fratelli Sindona, Michele e Ennio Sindona. Michele ovviamente tutti lo hanno conosciuto in tempi più recenti per eventi particolarmente alla luce della cronaca. Ennio è fratello che invece possiede una piccolissima casa editrice, si chiama Beatrice d'Este, e che vorrebbe ingrandire fondendola con un'altra casa editrice che abbia un nome prestigioso, quindi per questo si rivolge attraverso il fratello ad Aldo. Segue una lunga trattativa in cui però i conti dell'azienda sono talmente disastrosi che, alla luce attenta ovviamente già di Michele, rendono impossibile portare a buon fine l'affare. Quindi, per nostra fortuna, la casa editrice rimane all'interno della famiglia. Aldo morirà di lì a poco, nel 63, lo stesso giorno del disastro del Vajont. Aveva già iniziato da un paio d'anni a lasciare l'azienda in mano a mio padre Alessandro.
Eccoci dunque all'inizio degli anni 60, 1963. Non possiamo non ricordare che 3 anni più tardi, nel 1966, Firenze ha dovuto soffrire quell'alluvione di cui ancora oggi si parla. Quali sono state le ripercussioni, se ci sono state, per la casa editrice Holschke?
Effettivamente abbiamo subito dall'alluvione del 66 un colpo piuttosto duro. È stato anche uno scherzo del destino, sinceramente, perché mio padre aveva acquistato proprio recentemente un magazzino alle Caldine. Questo magazzino era praticamente il piano terra di un palazzo che però doveva essere ultimato, dovevano essere messi tutti gli impianti elettrici, in sicurezza e via dicendo. Il costruttore ci aveva chiesto se per noi era lo stesso poterne usufruire dal gennaio del 67. Naturalmente non avevamo nessuna ragione, nessun motivo, non potevamo immaginare quello che sarebbe successo, e quindi mio padre ha condisceso ben volentieri a aspettare ancora qualche mese prima di poter trasferire in questo nuovo magazzino i depositi della nostra produzione. Nel frattempo però tutti i volumi che stavano uscendo nel periodo, alla metà del 66, furono collocati provvisoriamente in un fondo che avevamo affittato in via Ghibellina. All'arrivo dell'alluvione, in quel punto dove era situato il fondo, abbiamo avuto ben 6 metri di acqua. Tutti i libri quindi sono andati sommersi, e addirittura, siccome erano stipati fino al soffitto del piano nobile, gonfiandosi con l'acqua hanno addirittura sollevato il primo piano. Quindi poi successivamente, per levarli, me lo ricordo bene perché ovviamente è un lavoro a cui ho partecipato, abbiamo dovuto toglierli col piccone da come si erano compattati, considerando che poi molti libri erano anche su carta patinata che, come sapete, con l'acqua formano dei veri e propri mattoni di gesso, quindi tutta quella produzione purtroppo andò perduta.
È a questo punto che la casa editrice si sposta qui in questa bella villa verso la campagna fiorentina, e dopo il 66?
Noi arriviamo qui nel 69. Mio padre acquista questo immobile nel 68, provvede a restaurarlo, e dal 69 noi siamo stabilmente in questa sede. In quegli anni 60 l'attività riprende e mio padre può usufruire anche della ripresa economica del paese. Sono gli anni della grande ripartenza dell'Italia e quindi anche di tante iniziative editoriali. Alessandro ha poi questa idea di poter costituire il braccio editoriale di tante istituzioni culturali italiane che avevano difficoltà sia nella produzione fisica dei loro prodotti d'ingegno che nascevano presso queste fondazioni, queste accademie, queste università, ma anche poi della possibilità soprattutto di riuscire a farle girare, a farle leggere in tutto il mondo a livello internazionale, cosa che la casa editrice poteva garantire per tutti i contatti e i rapporti che aveva attivato e mantenuto in tanti anni di vita. Nascono i rapporti con la Fondazione Scini, con l'Accademia Colombaria, l'Istituto di Studi sul Rinascimento e tantissime altre realtà italiane, fiorentine e anche straniere in alcuni casi, che affollano il nostro catalogo.
Daniele Olschi, è arrivato il momento di sapere anche qualcosa della sua esperienza come editore.
Io ho iniziato a lavorare in primissimi anni 70 e posso dire di aver visto passare, diciamo, sul mio tavolo più di 3.000 libri, più di 3.000 volumi. Quindi l'attività effettivamente dagli anni 70 fino al 2000 è ripresa, ha avuto dei momenti molto felici, nuove collane, nuove iniziative. A metà degli anni 80 nascono i primi computer, nasce la fotocomposizione, nasce l'offset. È un passaggio difficilissimo perché coinvolge anche una serie di figure che sono sempre state importantissime nella storia della tipografia, che è la figura del proto. Improvvisamente quello che era stato un passaggio da Gutenberg in poi di trasmissione della conoscenza tipografica, dell'arte tipografica, da un proto al nuovo proto che veniva istruito attraverso tutti i passaggi, dalla composizione al banco fino alla stampa, così si interrompe perché la figura del proto, oggigiorno con una parola fin troppo abusata, si potrebbe dire viene rottamata perché non sa usare il computer. Si perde così tutta una serie di dettami di buona composizione tipografica che, ricordiamoci, è sempre funzionale a ottimizzare il pensiero di chi scrive e soprattutto la capacità di lettura di chi legge, l'equilibrio tra le giustezze, le spaziature e via dicendo. Quindi è un passaggio in cui, io me ne sono occupato direttamente, bisogna cercare di far percepire alle nuove generazioni che queste cose non devono essere disperse insieme alla figura del vecchio proto, ma devono essere mantenute. È una cultura grafica che in molti casi si perde in questo passaggio.